Giovanni Talleri, me lo sbrigo in poche parole perché non è che mi piaccia tanto parlare di certe cose. Dunque io sono stato arrestato sulla porta di casa in via Tarabocchi al terzo piano, la mattina alle 8. Mi hanno portato a Roiano, là ci sono rimasto 2 giorni, se ben ricordo, 2 giorni. E poi scortati insieme all'amico Onofrio e a tanti altri, finiti in questo vagone bestiame, sbarrato in 40 per vagone, siamo arrivati fuori, insomma. E fuori era tutto uno scenario un po' tragico, un po' terribile, insomma, no? Un po' tutte queste luci, perché la Germania era tutta illuminata. A me è toccato certe notti quando aprivano la porta della prigione, perché io ho fatto la mia prigionia in una Strafkos, in un Straflager, una roba spaventosa. E qualche volta alle 4 di mattina si spalancava, o alle 3 di mattina si spalancava la porta, fuori tutti, ci mettevano su un camion ed era terribile perché abbiamo raggiunto quasi 30 sotto zero, dunque era un freddo spaventoso. Davano vestiti di carta dei sacchi di cemento e scarpe di tela, zoccoli semplici, scarpe di tela con la suola di legno, dunque potete capire, è una roba spaventosa. Tutti ci si incartava, ci si metteva coperte, quello che si aveva, insomma, legate con spaghi, con filo di ferro. E con questo, camion ci portavano a riparare le certe linee ferroviarie che erano state colpite dagli aerei. E da allora, in quelle notti, ho avuto l'occasione di vedere questa Germania, una roba colossale. Questa pianura immensa da Mildorf in Giudata, tutto illuminato di queste luci azzurrine, era incredibile. Poi tutto a un tratto, spento tutto, nero completo, la frenata dell'autista, tutti saltano giù, nascondersi dove si poteva e arrivava il rumore che tutti noi anziani, insomma, ricordiamo degli aerei, no? Che bombardavano qua e là. Perciò in questa occasione ho visto la Germania di notte, tutto un'illuminazione. E dunque, appena arrivato a Mildo, sono rimasto in questo lager di deportati, sono rimasto una decina di giorni. Poi mi hanno messo insieme a un altro triestino in una cella di rigore. Eravamo in una specie di armadio a muro, tanto per potersi muovere. E dopo questi 10 giorni, Straflager. E là era un disastro spaventoso. Consisteva in una baracca in mezzo al bosco, dove quando è venuta poi la neve si sprofondava oltre le ginocchia per arrivarci nella neve. Dunque questa baracca aveva circa 7x7 come lati ed eravamo una quarantina. Si entrava, certe volte non ci mettevano nemmeno la luce, perché avevamo sempre l'accompagnatori con il mitra, e uno era polacco, uno era belga e uno era olandese. Ed erano le nostre guardie fisse, sempre, ci accompagnavano dappertutto. Anche quando si andava sulla fossa biologica, con quel freddo cane, lui era là col mitra che guardava, se rideva, partigiano. E là era il punto dove potevo comunicare, parlare qualche volta con qualche ebreo, perché noi lavoravamo insieme, io la mia stracolocona con gli ebrei, si lavorava insieme in questa fabbrica, no fabbrica, deposito di cemento, una roba massacrante, proprio massacrante, perché 12 ore al giorno portare sacchi, 12 ore. E il lavoro che dovevo fare io quasi sempre era ancora peggiore, perché io dovevo togliere il sacco dalla schiena e schivarlo. E passavano tutto questo giro continuo, io continuamente, prendere il sacco e posarlo al suo punto giusto, perché si creavano o dei tronchi di piramide, diciamo delle torri internamente a conservare questi sacchi, oppure si caricavano subito sui vagoncini interni, perché il cantiere era immenso, c'erano migliaia di prigionieri di tutti i tipi, a striche bianche e blu, bianche e nere, in vestiti, con il pitturato sulla schiena, la croce, il triangolo, una roba incredibile, incredibile. E si costruiva questo immenso volto che poi doveva diventare una fabbrica, credo per, non so perché cosa, un grande volto, ma una roba spaventosa, perché aveva lo spessore di 5 metri di cemento armato, mica scherzo. Vabbè, dunque si lavorava, per arrivare sul posto di lavoro erano, come diceva l'amico qua, sul posto di lavoro c'erano 3 ore di cammino, poi, e dunque ci svegliavano molto prima. Si arrivava sul posto di lavoro e si cominciava subito a portare sacchi. Certe volte arrivavano i vagoni, perché erano continuamente un lavoro spaventoso. Arrivavano i vagoni non con sacchi di cemento, ma con cemento sfuso. E da allora si mettevano delle specie di grondaie, fatte con tre ponti inchiodati. Due erano dentro con i rastrelli, con delle tavole, insomma, col manico attaccato, e spingevano questo cemento sfuso come un cacao, che correva giù, e noi sotto in due con le chiste, le famose siliere, no? Fatte in legno con 4 manici, un uomo davanti, uno dietro, per portare. E il peso era quello, era di circa di 70 kg. Ma si doveva correre su per questi ponti fino in alto dei grossi pozzi che venivano fatti con doppi sacchi di cemento per l'apposito. E quando si arrivava su si vuotava il cemento fino a riempire questi depositi. Una polvere spaventosa, non si vedeva niente. I peli del petto erano spariti, tutta una crosta, una roba incredibile, incredibile cos'era, perché non ci si lavava niente. E qualcuno ogni tanto, preso in contropiede, perché camminando sui ponti, i ponti oscillano, cadeva, cosa che nasceva là. Arrivavano i tedeschi, c'erano due tedeschi, e gli altri erano quasi tutti di altre nazionalità, in divisa tedesca, ma di altre nazionalità. Ed era uno cattivo, che io lo chiamavo cattivo Doc proprio, e uno invece un vecchio che avrà avuto 45 anni, per me era vecchio, che era insomma discreto, insomma, chiudevo un occhio ogni tanto, ma questo cattivo era terribile. E là, per tirare fuori questo disgraziato che era caduto nel cemento, era un lavoro che pare impossibile, incredibile, perché questo cemento si affonda circa un poco sopra le ginocchia, non si affonda di più, ma per staccare questo corpo, questo era una roba incredibile. Insomma, erano le batoste, botte da orbi proprio, perché loro usavano dei tubi di gomma con l'anima di piombo, con quello ci pestavano, un divertimento insomma. Ma la soddisfazione mia personale personale è stata di non dargli mai da intendere che soffrivo, che mi sono mai lamentato. Io li ho sempre guardati negli occhi, anche quando è scappato Bonazza, uno di Trieste, e allora hanno preso me, che avrei dovuto sapere quando e dove era andato, e mi hanno pestato in un modo spaventoso, tutto insanguinato. Cioè, vabbè, questi sono particolari. Dunque noi si viveva in questa, si viveva solo la notte e le domeniche, perché di domenica non ci facevano lavorare e non ci davano da mangiare. E qualche volta, non sempre, c'erano questi nostri, queste nostre guardie che ci portavano dentro e mettevano in mezzo, e adesso vi dirò cosa vuol dire mettere in mezzo di quella baracca, un secchio con le bucce delle patate, ma però c'era sempre qualche pezzetto di patata che rimaneva. Là succedeva un caos, la battaglia, i cazzotti che volevano, non da parte mia, devo dire, non da parte mia, per la lotta, per arrivare a prendersi un pezzetto di patata, purtroppo. Purtroppo perché questi tre se ne stavano sulla porta e se la godevano, purtroppo, questa è una grande... Vabbè, allora noi quando si arrivava di sera, certe volte se aveva il momento buono, la guardia ci appendeva a fianco della porta, prima di chiudere perché era notte, scuro, ci appendeva la lampada a carburo e ce la lasciava per mezz'oretta, poi veniva e la portava via. Certe volte neanche quella mezz'oretta di luce, e bisogna pensare che di mattina ci davano, era uno ha detto, con un annaffiatoio con tolto via logicamente il frangiacqua, faceva il giro e distribuiva un po' di quest'acqua giallognola, una specie di tè, ma non era tè certamente, ma faceva piacere, no? Questa acqua calda, faceva piacere. Acqua calda proprio, sì. A mezzogiorno, era mezz'ora di tempo, allora dal magazzino si arrivava fin sulla strada, che era immenso, questo cantiere immenso. Si arrivava sulla strada dove c'era il camion che portava la bucca al sud. E allora con la mano si puliva il cemento che era dentro in questa specie di catino di metallo. E in fila, piano piano, buttava dentro un mestolo. Allora si prendeva il mestolo e ritornando si faceva così, ed era pranzato, era il pranzo, un mestolo di un'acqua violacea con pezzetti di erba, di miglio, io non so cosa mettevano dentro. Certo che tante volte mi chiedevo, ma qualcosa devono metterci, perché pur rimaniamo in piedi e lavoriamo a voi. Magari io ero ridotto a 64 kg, io ne ho più di 90 generalmente, abbastanza giù. Questo era il pranzo. Di sera noi passavamo sempre con le guardie davanti e dietro, passavamo davanti a un lager dove era una baracca con la cucina, e questa grande finestra con un lungo tavolo, e c'erano tre, che io ho tutto questi, ho disegnato queste immagini delle quali vi parlo adesso, e sarà un libro che uscirà tra poco, un libro di miei disegni, ma che ho fatto appena rientrato, non potevo disegnare sul posto, era impossibile, carta, matita, luce, era impossibile, e appena sono rientrato ho fatto qualcosa, insomma, poi ho dipinto per merito del capitano Vascotto, è tutto merito suo, perché io quando sono tornato ci ho messo una pietra sopra e non ho voluto più parlare, niente, mai, mai. anche nel 68 è stata pubblicata una mia monografia, perché dipingo, una mia monografia per, in occasione di una mia mostra personale a New York, ma non si parla di prigionia, di campi concentramento, c'è solo una silografia del campo di concentramento, ma è scritto il filo spinato con tutte queste figure di dietro ed è scritto semplicemente 1944, niente altro, perché insomma non mi piace ritornare su tanti, su questi argomenti. Ed allora si passava davanti a questa cucina tutti quanti con questo catino, insomma, questa catinella in mano, ci davano un mestolo di patate, erano assai patate, si era densa, era una minestra densa, magari un po' acida qualche volta, ma insomma era densa. E a ogni quarto uomo consegnavano un pezzo di pane, quello che usavano, prismatico rettangolare, era ma era acido e nero e acido, no? E sopra questo pane un pezzo di margarina con i sale, si rientrava con questa roba in mano, si entrava nella baracca. E anche quando non c'era luce si doveva dividere per quattro questa roba di lastro, quello che nascevano di lastro. E quasi tutti avevano la dissenteria. E dove facevamo i nostri bisogni? Sul pavimento, là, in baracca. Perché eravamo tutti disposti con le teste lungo le pareti e con i piedi al centro. E al centro rimaneva circa un quadrato di 3 metri circa, e là era un disastro.